Felix varcò cautamente l'ingresso. Il corridoio non sembrava diverso dagli altri, salvo per le pietre lucenti accese e l'aria leggermente più pulita. Il resto dei guerrieri lo seguì in fretta e la porta si richiuse alle loro spalle. I nani di Karagdum si rilassarono visibilmente. Invece Gotrek, Snorri e Varek sembravano più euforici. Felix non ne capiva il motivo, forse sentivano di essere vicini alla meta. Lui non condivideva quella sensazione. Il lungo percorso attraverso le sale sotterranee lo aveva innervosito e ora voleva solo trovare un posto per sedersi e riposare. Il nuovo corridoio li condusse in un tortuoso labirinto di gallerie. Di tanto in tanto Hargrim si fermava e prendeva un riquadro sulla parete, poi andava avanti senza alcuna spiegazione. Felix guardò Varek in cerca di chiarimenti. Pesi che cadono, botole che si aprono, trappole difensive, molto probabilmente, disse il nano con voce sommessa, ma fu zittito da una truce occhiata dei loro guardiani. Oltrepassarono una dozzina di sentinelle ai posti di guardia e tutte parvero stupefatte alla vista dei forestieri provenienti dal mondo esterno. Infine, giunsero in una sala dalla lunghezza smisurata che doveva essere abitata dai nani. Era un ambiente enorme, con numerose uscite. In fondo alla stanza c'era un pozzo profondo. Il soffitto era basso, senza traccia delle magnifiche volte che impreziosivano le altre sale, e si reggeva su una foresta di enormi e tozzi pilastri. Su ognuno era inciso uno strano simbolo che ferì gli occhi di Felix quando tentò di leggerlo. «Rune dell'occultamento», sussurrò Varek. «Non c'è da stupirsi se questo posto ha resistito tanto a lungo». «Di cosa si tratta?» chiese Felix. «Queste rune occultano la sala alla magia, proprio come le entrate nascoste la occultano la vista. È praticamente impossibile per qualcuno che non sia un nano trovare questo posto senza aiuto». Felix vide nane incappucciate intente nelle loro faccende, mentre alcuni sacerdoti camminavano avanti e indietro, distribuendo parole di conforto e rassicurazione, accarezzando teste, invocando benedizioni. C'erano numerosi guerrieri, molti dei quali mutilati. Alcuni portavano uncini, altri saltellavano sulle gambe di legno. Altri ancora avevano gli occhi bendati per indicare che erano ciechi. Felix non aveva mai visto tanti storpi in una volta, anche tra i mendicanti che popolavano le strade di Aldorf. Quella moltitudine aveva tutta l'aria di uscire da una guerra persa. Non c'era traccia di bambini. «Così pochi», mormorò Varek. «Un tempo questa era una grande città». «Benvenuti nella sala del pozzo. Aspettate qui», disse Hargrim. «Annuncerò il vostro arrivo al re». Il capitano attraversò a grandi passi un enorme arco e si dileguò nei meandri della città. Molti dei nani interruppero le loro occupazioni e li fissarono apertamente. Alcuni dei mendicanti storpi si avvicinarono. Uno allungò la mano e toccò Felix con aria incredula. «Sei il primo umano che mette piede in questa cittadella», gracchiò. «È un onore». «Fuh, puoi morire da un momento all'altro», disse il guerriero mutilato, e si voltò. Il resto della folla si fece avanti e una delle nane incappucciate chiese qualcosa in nanesco. Alla risposta di Varek dalla folla si levò un rantolo collettivo e un'altra nana scoppiò in lacrime. «Hanno chiesto da dove veniamo», e rispose Varek alla tacita domanda di Felix. «Ho risposto che veniamo dal regno dei nani, al di là della desolazione». «Non ti credo», disse un altro vegliardo e si allontanò a grandi passi. I suoi occhi sembravano pieni di lacrime. Durante l'attesa, la folla non si disperse. Restò attorno a loro, continuando a fissarli, finché Hargrim ritornò, accompagnato da un gruppo di guerrieri corazzati fino ai denti. Ognuno portava un'arma incisa di rune, simboli spettrali che ardevano di luce mistica. Felix ne sapeva ormai abbastanza sui nani da capire che si trattava di potenti armi magiche. Quei Barbalunga erano i nani meglio equipaggiati che avesse visto da quando era entrato a Karagdum. Marciavano con una precisione che avrebbe fatto sfigurare la guardia imperiale di Aldorf, muovendosi con fierezza e disciplina nelle armature scintillanti. «Il re vi riceverà», annunciò Hargrim. Ora sarete giudicati. Dunque, stiamo per incontrare il leggendario Tangrim Barba di Fuoco, osservò Varek. Chi l'avrebbe mai detto? Gotrek fece una risata maligna. Non ho mai visto tante armi runiche, mormorò Varek a Felix. Ciascuno di quei guerrieri ne porta una. Le abbiamo prese dai cadaveri, spiegò Hargrim freddamente. Qui sono morti tanti eroi. La sala di re Tangrim era immensa. Enormi statue di re e nani fiancheggiavano le pareti come sentinelle, e altri nani guerrieri dalle pesanti armature stavano immobili in mezzo a loro. I visitatori furono cercati da una scorta della guardia reale. I soldati non volevano correre rischi, nel caso si trattasse di un attentato. Avevano le armi sguainate e l'aria di saperle usare. Il lato opposto della sala era dominato da una pedana rialzata, sulla quale stava assisa, in trono, una figura maestosa e solenne che indossava lunghe vesti sulla pesante armatura. Il re era affiancato da due figure sacerdotali. La prima era una sacerdotessa di Valaia. Felix lo intuì dal libro sacro che aveva con sé. L'altro indossava un'armatura e portava un'ascia, e Felix si chiese se fosse un sacerdote di Grimnir, il dio guerriero. Avvicinandosi al trono, guardò meglio il re dei nani. Era vecchio come Borek, ma nel suo aspetto non c'era traccia di debolezza. Sembrava un'antica quercia, nodosa, ma ancora forte. Le braccia avevano perso tono, ma i muscoli erano ancora poderosi e le spalle erano più larghe persino di quelle di Snorri. Aveva i capelli lunghi e rossi, con qualche striatura bianca, una barba anch'essa cazzata di bianco, che arrivava quasi a terra, e due occhi penetranti che brillavano nelle orbite infossate. Felix si rese conto che quel nano, per quanto anziano, aveva ancora la mente lucida. La sua attenzione fu attratta dall'arma posata sulle ginocchia del re. Era un massiccio martello dal manico corto, sulla cui testa erano incise rune che attiravano irresistibilmente lo sguardo. Senza bisogno di conferme, Felix capì che si trattava di un'arma dal tremendo potere, il leggendario martello del fato che li aveva portati fin lì. La guardia si aprì davanti a loro, formando un passaggio che conduceva al trono. I quattro avanzarono. Varek si piegò su un ginocchio, agitando la mano destra con gesti fioriti ed elaborati. Gotrek e Snorri restarono in piedi con aria arrogante, senza alcun segno di sottomissione. Felix decise che la prudenza non era mai troppa, e con un basso inchino si inginocchiò accanto a Varek. «La vostra impertinenza è certamente degna di due sventratori», disse il re. La sua voce era intensa e profonda, di una giovinezza sorprendente per la gola anziana da cui usciva. Poi rise, con un'allegria che riverberò in tutta la sala. «Sono quasi tentato di credere che la storia assurda che avete raccontato a Hargrim sia vera». «Nessuno sopravvive dopo avermi dato del bugiardo», disse Gotrek con un tono secco e minaccioso, che fece alzare prontamente le armi alle guardie. Il re sollevò un sopracciglio con aria beffarda. «E ben pochi sopravvivono dopo avermi minacciato nella sala del mio trono. Tuttavia chiedo il tuo perdono, sventratore, se è questo che sei. Noi viviamo circondati dai servi delle forze oscure. La saggezza ci impone di essere diffidenti in simili circostanze, e devi riconoscere che ne abbiamo motivo». «È vero», ammise Gotrek. «Vi presentate da noi, dichiarando di arrivare dal mondo esterno. Voglio ascoltare la storia delle vostre labbra prima che di esprimere un giudizio. Parlate». «Io ho qualcos'altro da dichiarare», disse Varek all'improvviso. «Rivendico legami di parentela con il popolo di Kharg-Dûm. Mio padre era Varig, mio zio è Borek, colui che avete inviato a cercare soccorso nel mondo esterno». Re Tangrim sorrise cinicamente. «Se quanto affermi è vero, Borek ce ne ha messo di tempo a mandare aiuti. E voi non siete granché come esercito. Adesso parla, ti ascolto». Il re ascoltò attentamente il racconto di Varek, fermandosi di tanto in tanto per chiedere conferma a Godric. Varek riferì la storia in modo semplice ed esauriente, e Felix fu stupefatto dal potere della sua memoria. Notò inoltre che la sacerdotessa di Valaia non staccava lo sguardo dai nani, e ricordò alla sacerdotessa che era attribuito il dono di riconoscere la verità. Alla fine del racconto, il re si rivolse a lei. «Ebbene?» «Dicono il vero», rispose la sacerdotessa. I guerrieri presenti rimasero senza fiato. Il re sollevò una mano e si grattò il mento sotto la barba lunga e sottile. Li osservò per un istante. Poi fece un truce sorriso. «E ora, sventratore, dimmi, come sei entrato in possesso dell'ascia di Valek?» Godric rispose con un sorriso altrettanto truce. «Al proprietario non serviva più, dato che era morto. Così l'ho presa io. Hai qualche rivendicazione al riguardo?» «Quell'ascia fu portata via da mio figlio, Mordecai, che provò ad attraversare la desolazione in cerca di nani superstiti.» «Allora tuo figlio è morto, Tangrim Barba di Fuoco. Il suo corpo giace in una caverna ai margini della desolazione, circondato dai cadaveri di 20 uomini bestia.» «Non c'era nessuno insieme a lui? Era partito da qui con 20 compagni di provata lealtà.» «C'era solo un nano. L'ho sepolto secondo gli antichi rituali, e avendo bisogno di un'arma, ho preso questa. Se ti appartiene, te la restituirò.» Il vecchio re abbassò lo sguardo, addolorato. Quando parlò, la sua voce era vecchia come il suo aspetto. «Dunque, è morto solo.» «È morto da eroe», disse Godric. «Con le ossa dei nemici si è spianato la strada verso la sala degli eroi del ferro.» Tangrim alzò di nuovo lo sguardo con un sorriso quasi riconoscente. «Puoi tenere l'ascia, sventratore. Un'arma simile non può essere posseduta. Segue la propria strada e plasma il destino di colui che la porta. Se ora è nelle tue mani, ci sarà un motivo.» «Come vuoi», disse Godric. «Mi hai dato molto su cui riflettere», disse Tangrim stancamente, «e ti porgo le mie scuse per aver dubitato di te. Ora andate a riposare. Parleremo di nuovo più tardi.» «Preparate le stanze per gli ospiti», gridò, «e servite loro il nostro cibo migliore.» Felix non poté fare a meno di percepire una nota di amara ironia nella voce del re. Felix osservò il pesce con diffidenza. Era grosso e sembrava ben cotto, eppure aveva qualcosa di strano. Dopo un po' si rese conto che era senza occhi. Il profumo era invitante e tutti gli altri lo stavano mangiando, ma lui continuava a pensare a quanto aveva visto nella desolazione, ai mutanti e agli uomini bestia, e a tutto ciò che aveva sentito dire sulla polvere di Warpietra. I pesci mutanti proprio non riusciva a mandarli giù, e sapeva di avere validi motivi. A detta di tutti, la mutazione poteva essere trasmessa attraverso il cibo. Correva voce che i peggiori mutanti fossero cannibali che si nutrivano di altri mutanti. Felix non aveva alcuna voglia di mettere alla prova la teoria. «È pesce cieco, omuncolo», disse Godric dall'altro lato del tavolo. Doveva aver notato l'espressione di Felix e indovinato i suoi pensieri. «È così per natura. I nani lo gustano da molto prima dell'arrivo dell'oscurità. Puoi mangiarlo anche tu.» «Anzi, è una prelibatezza», aggiunse Varek. «Nelle roccaforti naniche li alleviamo in profonde cisterne e li nutriamo di funghi e insetti.» Per qualche motivo, la notizia non rendeva il pesce più appetitoso agli occhi di Felix. Varek non se ne accorse e continuò a parlare. «Vivono al buio, secondo alcuni maestri del sapere, è per questo che sono privi di occhi. Non ne hanno bisogno. Assaggialo!» Felix ne sollevò un pezzetto con la punta del coltello per esaminarlo. Era bianco e sembrava tenero. «Delizioso!» disse dopo averlo assaggiato. «Già, ma alla lunga ti stufa», disse Hargrim, che gli sedeva accanto dal lato opposto. «Qui Viviamo di funghi, insetti e pesce cieco. A volte mi piacerebbe provare qualcosa di diverso. Felix frugò nel suo sacco e tirò fuori una striscia di carne essiccata. Algrim la guardò con la stessa diffidenza che Felix aveva riservato al pesce. «Assaggiala!» disse Felix. Algrim ne prese un pezzo e cominciò a masticare. Alla fine riuscì a ingoiarlo. «Interessante!» dichiarò con diplomazia. Snorri rise. «Ora il pesce cieco non sembra più tanto male, vero? Ecco, prova un po' di questa per mandarla giù». Gli porse una borraccia di vodka chislevita e Algrim fece una gran sorsata. Per un attimo sembrò sul punto di tossire, poi si riprese, schioccò le labbra e ne beve ancora. «Questa va meglio», disse. Felix svuotò il sacco sul tavolo. Pane, formaggio e altra carne essiccata che andarono ad aggiungersi ai funghi cotti in olio di pesce cieco, allo stesso pesce e alle caraffe d'acqua. «Servitevi», disse. Algrim non si fece pregare. Data la rapidità con cui sparivano le provviste, Felix fu contento che tra i nani del posto solo Algrim si fosse seduto a tavola con loro. Si guardò intorno. La stanza era sontuosamente arredata, con tappeti e drappi spessi ma consunti, raffinate sculture naniche e un mucchio d'oro e argento. Era uno degli appartamenti reali. Ne era stato assegnato uno simile a ciascuno di loro. Doveva essere un risvolto positivo delle perdite subite dai nani. C'era spazio in abbondanza. Felix cacciò dalla mente quel pensiero riprovevole e si rese conto di essere quasi ubriaco. «Ancora non riesco a credere che abbiamo qui dei forestieri», disse Hargreen. Felix intuì dal suo viso rubicondo che anche il capitano era ebbro. «Sono stupefatto. Per tanto tempo abbiamo pensato di essere gli ultimi nani rimasti. Credevamo che il resto del mondo fosse stato sommerso dal caos. Abbiamo inviato messaggeri ed esploratori nelle lande desolate e nessuno ha mai fatto ritorno. Avevamo perso ogni speranza. E voi ora arrivate a dirci che c'è tutto un mondo al di là della desolazione, che il caos è stato respinto, che l'impero, Bretonia e altri luoghi leggendari esistono ancora. Non riesco a credere che qualcun altro sia sopravvissuto a nostra insaputa in questi 20 anni. 20 anni? Farfugliarono Felix e Varek quasi all'unisono. «Già, perché mi guardate in quel modo?» «Sono passati 200 anni dall'ultima incursione del caos», disse Felix. Hargrim lo guardò sbalordito. «Non può essere!» «Il tempo scorre in modo strano nella desolazione del caos», fece presente Varek. «Strano davvero», disse Felix, ricordando come Borek gli aveva descritto i poteri anomali di quel luogo. «Possibile che le forze oscure riescano ad alterare anche lo scorrere del tempo?» si chiese. «Oppure è una proprietà misteriosa intrinseca alla desolazione?» «Credimi», disse Varek a Hargrim. «Forse qui a Karagdum sono passati solo 20 anni, ma al di là della desolazione sono trascorsi secoli e il caos è stato respinto. Com'è accaduto?» «Magnus il Pio chiamò a raccolta uomini e nani per la sua causa e sgominò le orde del caos durante la sede di Prague, a Kislev. Alla fine, i seguaci degli oscuri dovettero arretrare al di là del passo del sangue nero. Eppure, nessuno è mai venuto a portarci soccorso», disse Hargrim quasi con amarezza. Felix non sapeva cosa dire. «Pensavano tutti che Karagdum avesse capitolato. Secondo le ultime cronache, la città era stata travolta dalle orde del caos». Poi, inaspettatamente, Gotrek prese la parola. «Nessuno sapeva cosa fosse accaduto. La desolazione del caos aveva perso terreno, ma era comunque avanzata. Come sempre. Karagdum era tagliata fuori, irraggiungibile. Ci abbiamo provato, credimi. Borek si è impegnato a lungo nella ricerca di un modo per tornare». «Ti credo, Gotrek, figlio di Gurni, perché ho contemplato la desolazione dalle nostre torri più alte e so che si estende a perdita d'occhio. Ho combattuto contro i guerrieri del caos e so che sono innumerevoli come fiocchi di neve in una bufera. Ci restavano così pochi guerrieri che presto abbiamo rinunciato a inviare i messaggeri all'esterno. Molti sono stati catturati e sottoposti a orribili torture. «Come avete fatto a sopravvivere?» chiese Varek. «Domanda alquanto indiscreta», pensò Felix, ma era contento che il giovane nano l'avesse posta, poiché voleva saperlo anche lui. Hargrim scosse il capo e infine rispose con uno stanco sorriso. «Con grande difficoltà, ma in tutta onestà, amici miei, se siamo ancora vivi è perché i nostri nemici sono divisi e noi restiamo nascosti a combatterli come possiamo». «Cosa intendi dire?» disse Gotrek. «Racconta a Snorri della battaglia», disse Snorri. «Dopo l'ultimo grande assedio, quando le forze del nemico sfondarono le nostre mura con una tremenda stregoneria, noi ci ritirammo nelle profondità delle miniere, determinati a vendere cara la vita e a far pagare col sangue ogni centimetro di territorio nanico. Il nostro popolo si suddivise in clan e schiere e raggiunse rifugi segreti preparati in vista di un momento simile». «Rifugi come questo», disse Felix. «Esattamente. Ci ritirammo sottoterra, in luoghi protetti dalle rune del potere, ed emergendo per incursioni e battaglie nelle sale, scoprimmo qualcosa di strano». «Vale a dire?» chiese Gotrek. «Che le forze del caos avevano litigato tra loro. Allora non lo sapevamo, ma poi i prigionieri catturati ci spiegarono che il loro comandante supremo, Scathlok Artiglio d'Acciaio, era stato destinato a una battaglia nel sud, e i luogotenenti, seguaci di forze diverse, avevano iniziato a contendersi il bottino». «Quando è successo?» chiese Varek. Hargrim citò una data in danesco che a Felix non diceva nulla. «Nell'anno imperiale 2302», tradusse Varek, «più o meno all'epoca dell'assedio di Praga».
«Se le cose stavano così, perché non li avete scacciati dalla città?» chiese Gotrek.
Hargrim scoppiò in una risata senza allegria. «Perché eravamo rimasti davvero in pochi, figlio di Gurni. Dopo il grande assedio, i nostri guerrieri ammontavano a meno di 5.000, suddivisi tra 5 cittadelle nascoste. Anche se la maggior parte dei loro guerrieri se n'era andata, i nemici erano 10 volte più numerosi di noi, e per quanto divisi, sapevamo che si sarebbero riuniti per combatterci se fossimo usciti in massa. Così, col passare degli anni, abbiamo iniziato a fare sortite in piccoli gruppi, colpendo i nemici poco alla volta. Non era una buona strategia, come abbiamo imparato più tardi».
«E perché?» chiese Felix.
«Perché per ogni loro guerriero che cadeva,
ne comparivano altri. Per ogni branco che annientavamo, ne arrivavano altri due dalla desolazione. Ma quando noi perdevamo un guerriero, non potevamo rimpiazzarlo. Potevamo uccidere 20 nemici per ogni intrepido nano caduto, ma alla fine, a differenza loro, non avevamo modo di compensare le perdite».
«Capisco», disse Felix.
«Ci sono molti guerrieri là fuori nella desolazione, e questa valorosa cittadella offrirebbe loro un riparo».
Hargrim scosse il capo tristamente. «Tu non puoi capire, seguaci del caos, Felix Jaeger. Sono accorsi in questo luogo perché conteneva ricchezze, oro, armi di fattura nanica e soprattutto l'acciaio nero con cui fabbricano le loro armature e forgiano orribili armi. Sono venuti sapendo di trovare altri della loro specie contro cui combattere, per coprirsi di gloria agli occhi delle loro folli divinità. Questo posto è diventato un banco di prova per i guerrieri del caos».
Felix comprendeva il senso di quelle parole. A volte si era chiesto dove i guerrieri del caos si procurassero le armi. Non aveva visto tracce di fonderie, fabbriche o altri centri di produzione da quando era entrato nella desolazione. Eppure i seguaci delle forze oscure dovevano pur prendere i loro equipaggiamenti da qualche parte. Aveva immaginato che fossero frutto di stregoneria o di baratti con fabbri umani rinnegati, ma ora intravedeva un'altra spiegazione. A Caragdum c'erano minerali e gli armamenti prodotti nell'industria nanica. Se le voci che aveva sentito erano vere, quel rifugio era capace di produrre più acciaio di tutto l'impero. Felix dette voce ai suoi sospetti.
«Dici bene»,
Felix Jäger. Abbiamo cercato di distruggere le fucine, le fornaci e le incudini che non potevamo smantellare e trasportare nelle fugi nascosti, ma non avevamo abbastanza tempo per disfarcene completamente. Alcune sono cadute nelle mani dei seguaci delle forze perniciose, altre sono state riparate con impenetrabili magie nere. Ora le miniere sono sfruttate da orde di uomini bestie e schiavi mutanti, e maghi sacerdoti sovrintendono alla produzione di armi e armature. Se si potesse riconquistare questo luogo, sarebbe un colpo terribile per le forze del caos. Dove altro andrebbero a procurarsi le armi? Disse Felix emozionato.
Può darsi, ma non è detto, rispose Hargrim. Gli adoratori del caos avranno ormai altre miniere e fonderie a Karakdum, per quanto vuota possa sembrare oggi, è ancora ben occupata.
Cosa vuoi dire?
La situazione è cambiata rispetto ai primi tempi. Molti guerrieri del caos sono sopraggiunti e ora comandano i loro piccoli feudi. Le sale sotterranee ospitano ormai intere cittadelle, consacrate all'una o all'altra delle quattro forze oscure, ciascuna con il proprio feudatario d'esercito. Commerciano minerali, armi e armature con l'esterno, scambiano spade con schiavi, punte di lancia e di freccia con i loro cibi disgustosi, armature con strumenti magici.
Hai detto che c'erano altri rifugi di nani a Karakdum, osservò Varek.
Ora non più, replicò Hargrim. Sono stati spazzati via nel corso degli anni. Gli abitanti sopravvissuti si sono rifugiati qui, ma la maggior parte non ce l'ha fatta. Molti sono stati braccati dai mastini di Khorn durante la fuga. Altri non hanno osato venire per paura di svelare ai seguaci del terrore il nostro ultimo asilo.
Terrore? Disse Felix.
Di questo è meglio non parlare, disse Hargrim. È la nostra condanna. La prima volta che apparve si portò via centinaia di valorosi guerrieri. Il maestro delle rune sacrificò la vita per allontanarlo. Ora che è tornato, dubito che si possa fermare.
Anche se la tua ascia mi dà qualche speranza, Godric Gordinson. Felix si sentì mancare notando l'occhiata che si scambiarono Godric e Snorri. Sapeva che Hargrim aveva stuzzicato l'interesse dello sventatore. Lo stesso Hargrim se ne accorse e scosse il capo.
Dimmi, cosa credi che stia pensando a Red Hargrim? Chiese Felix, giusto per cambiare argomento. Ritieni possibile che decida di inviare messaggeri al mondo esterno?
Non lo so, Felix Jäger, ma ritengo possibile che moriremo tutti qui.
Seguì un minuto di silenzio. Poi Godric parlò.
Vorrei saperne di più su questa creatura conosciuta come il terrore.
Non mi sorprende, disse Hargrim alzando lo sguardo per esaminare i suoi tatuaggi.
Vuoi dargli la caccia?
Esatto.
Non è un'idea saggia.
Saggio o no, è il mio destino.
È quello di Snorri, disse Snorri.
Parlate da veri sventratori, disse Hargrim. Molto bene, vi dirò quanto ne so su questa feroce creatura. È un demone del caos, potente e mortale. Skathok lo evocò durante gli ultimi giorni dell'assedio. Non lo trattava come un padrone con il suo servo, bensì come un guerriero al cospetto del suo re. Il terrore ci assalì dopo che la porta a sud-ovest era stata abbattuta e nessuno riuscì a tenere di testa. Sterminò una dozzina di eroi muniti di potenti armi runiche e per poco non uccise lo stesso re Tangrim quando lo affrontò nella sala delle ombre. Lottarono solo per qualche istante, ma il demone stava per prendere il sopravvento. Il re non poteva credere alla sua forza. Godric allungò la mano per afferrare l'ascia, con una luce negli occhi.
Deve essere davvero forte per resistere al martello del fato.
Più forte di qualunque altra creatura, Godric Gurnison. Più feroce dei tre orchi capitribù della Zanna Rossa. Più pericoloso dei tre maghi ogri della Bulghiera di Ventrag. Più micidiale del drago Glaugir col suo fiato velenoso. Non per vantarmi, ma sono stato accanto al mio signore mentre si misurava con diversi nemici, e quell'essere orribile era di gran lunga il più potente di tutti.
Dubito che persino un grande guerriero come Tangrim Barba di Fuoco, nel fiore della gioventù, sarebbe riuscito ad abbatterlo. «E allora come venne sconfitto?» chiese Felix, leccandosi le labbra nervosamente. «Come sei sopravvissuto per raccontarci questa storia?» «Non venne sconfitto. Ma il nostro sommo forgiarune Valek lo allontanò, colpendolo con la sua ascia sacra. Poi invocò la runa dello scioglimento. La ferita fu tale che qualsiasi altra creatura sarebbe morta all'istante. Quell'essere, invece, si limitò a ritirarsi nelle estreme profondità della montagna, vicino al suo cuore infuocato. Deve aver covato laggiù per molti anni, recuperando le forze, perché ora è tornato, come aveva profetizzato.» «Profetizzato?» «Mentre scompariva, giurò che sarebbe tornato a eseguire la nostra condanna. Disse al re che un giorno gli avrebbe strappato il cuore con gli artigli e l'avrebbe divorato davanti ai suoi occhi. Questo era il suo destino, e tutti gli credemmo, perché la sua voce era sincera.» «Era un demone», disse Felix sommessamente. «I demoni sono noti per le loro menzogne.» «Certo, ma lui parlava gongonando, ed era chiaro che aveva intenzione di portarci alla rovina, a suo tempo e modo. Alcuni guerrieri sospettano persino che sia questa la ragione per cui ci ha concesso di sopravvivere così a lungo. Inoltre, anche il nostro forgiaruno Dalek fece una profezia prima di morire. Si disse di non temere, perché la sua ascia sarebbe tornata da noi prima degli ultimi giorni. In molti ci chiedemmo cosa intendesse. Come poteva tornare da noi se era destinata a restare nascosta nelle nostre fortezze? Poi il figlio del re la prese con sé e la considerammo perduta. Ed ecco che voi ce l'avete riportata, appena una ventina di giorni dopo il ritorno del terrore.» Hargrim lanciò un'occhiata eloquente all'ascia di Godric. «Ora potete capire perché il re è rimasto turbato dal vostro arrivo.» «Come fece Valek a invocare la runa dello scioglimento?» chiese Godric. «Non lo so. Era un forgiarune. Conosceva molti segreti. So solo che rimase ucciso invocandone il potere, morendo nel momento in cui scacciava il demone. L'ascia che porti è antica e potente oltre ogni dire. È passata da una generazione di forgiarune all'altra, fin dalla notte dei tempi. La sua storia, completa, era nota solo a chi la portava, ma è andata persa con la morte di Valek. Suo figlio e apprendista cadde prima di lui in quell'ultima battaglia. Il figlio del re, Morecai, prese l'ascia dal cadavere incenerito del forgiarune e la portò con sé quando cercò di attraversare la desolazione. «Allora, questa creatura non può essere sconfitta senza la runa dello scioglimento?» chiese Felix. «Chi può dirlo? Quest'ascia è davvero potente, anche senza la runa dello scioglimento. Forse tra le mani di un guerriero abbastanza forte?»
«Descrivimi questo demone», disse Godric.
Hargrim si piegò in avanti con aria ebbra, poggiando il mento sul pugno. Per un istante fece un sorriso niente affatto divertito. Poi sprofondò nei suoi pensieri con lo sguardo fisso nel vuoto, come rivedendo qualcosa che avrebbe preferito dimenticare. «Era enorme», disse infine. «Alto oltre il doppio di un uomo. Le sue ali da pipistrello erano immense e quando le apriva produceva un fragore come quello di un fulmine. In una mano brandiva una terribile frusta, nell'altra un'ascia decorata con rune empie e spettrali che ferivano lo sguardo. Nei suoi occhi bruciava un fuoco d'inferno. Aveva due corna sulla testa e in fronte portava il marchio del dio del sangue.» Mentre Hargen parlava, sulla stanza calò un gelido silenzio. A Felix venne il terribile sospetto di conoscere l'essere descritto. Era una creatura a cui facevano accenno gli antichi libri che aveva letto sull'epoca del caos, ed era davvero degna di essere chiamata il terrore.
«Un Blutdrengrik», disse Godric con voce sommessa.
«Il flagello di Krung», mormorò Varek, tirandosi nervosamente la barba.
«Un divoratore di corna», sussurrò Felix, sentendo la gelida mano della paura sfiorargli la spina dorsale.
Aveva appena nominato la creatura più mortale, violenta e implacabile che potesse emergere dai profondi abissi dell'inferno. Un demone i cui leggendari poteri distruttivi erano secondi solo a quelli del dio oscuro che serviva. Un essere che anche il guerriero più potente avrebbe avuto paura di affrontare.
«Andiamo a ucciderlo!» disse Snorri.
«Prima facciamo un'altra bevuta», propose Felix, nella speranza di dissuadere gli sventratori quanto più a lungo possibile da quella sconsiderata impresa. Felix si svegliò con la sensazione di smarrimento che gli era diventata familiare nel corso degli anni. Era in un luogo strano, sotto uno strano soffitto, e aveva la nausea. Impiegò alcuni istanti per riassumere il controllo della mente e dello stomaco e capire dove si trovava, ma avrebbe preferito non riuscirci. Si trovava in una profonda camera sotterranea, in una cittadella nanica e rovina nel mezzo della desolazione del caos, e aveva una sbornia da smaltire. «Quale peggiore destino potrebbe toccare a un mortale?» si disse, alzandosi a fatica dal letto, sontuoso ma troppo corto e muffoso. Infilò gli stivali e uscì a grandi falcate nel corridoio per cercare qualcosa che gli rimettesse in sesto lo stomaco. Lo accolse una delle guardie del re, informandolo che era richiesta la sua presenza nella sala del trono. Immediatamente, Felix si rese conto di averlo trovato. Un destino ancora peggiore. Non solo era prigioniero di quel posto terribile, ma doveva affrontare un vecchio e irascibile tiranno nano a stomaco vuoto. Soffocando un gemito, si avviò dietro la guardia.
«Non possiamo lasciare questo posto», disse Re Tangrim, barba di fuoco. «Siamo in troppi. Stando a quanto mi avete detto, il vostro dirigibile potrebbe accogliere al massimo una dozzina di passeggeri supplementari. Qui ci sono svariate centinaia di nani. Sarebbe ingiusto selezionarne solo alcuni».
Felix doveva ammettere che il vecchio nano non aveva tutti i torti. Facendo il suo ingresso nella sala del trono, aveva trovato gli altri già sotto il torchio dell'anziano despota. Sembrava che Varak avesse suggerito al popolo di Karagdum di lasciare la sua patria ancestrale, al che Tangrim aveva sollevato alcune convincenti obiezioni. «Sarebbe solo una misura temporanea», disse Varak. «Una volta riportati questi nani alla torre solitaria, potremmo tornare qui con un equipaggio ridotto all'osso e prenderne altri a bordo e continuare finché non li avremmo trasportati tutti. Non è impossibile».
«Può darsi, ma avete detto che anche sorvolare la desolazione del caos è rischioso. Il dirigibile rischia di schiantarsi.
È certamente più rischioso restare qui con le forze del caos che battono alle porte. È solo questione di tempo prima che veniate scovati e distrutti». Varak si stava infervorando. Era in preda alla citazione, con gli occhi tondi spalancati dietro le lenti.
«Tu non capisci, giovanotto. Qui abbiamo mogli e feriti. Non possiamo abbandonarli su dei piedi, né mandarli via accompagnati solo da una piccola scorta. Hai visto le sale? Sai bene come sono pericolose. Occorrerebbero molti guerrieri per proteggerti, e sul dirigibile non c'è abbastanza spazio per la loro scorta».
«La scorta potrebbe tornare indietro», ribatté Varak. «Sono guerrieri, l'hanno già fatto».
«Questo è vero, ma alla fine dovremmo portare via le nostre ricchezze ancestrali. Non sono tesori piccoli e io non lascerò una sola moneta d'oro né un solo monile alla mercé dei saccheggiatori».
Felix aprì bocca per la prima volta.
«Ma loro non conta nulla quando è in gioco la vita dei tuoi sudditi, maestà».
Tutti i nani lo guardarono come se fosse impazzito. Nessuno si prese la briga di rispondergli. Felix voleva sprofondare. Sapeva che, se si parlava di oro, tentare di farli ragionare era impossibile.
«E la vostra piccola aeronave sarebbe in grado di contenere tutti i tesori dei nostri padri?» chiese Tangrim. «Stando a ciò che ho sentito sulle vostre ricchezze, che possano sempre crescere e prosperare, ne dubito». «Allora come potete aspettarvi che lasciamo questo posto finché il sangue ci scorre nelle vene?» «Potremmo tornare con più di un dirigibile, grande re», disse Varak. «Una flotta sufficiente a trasportare tutto il tuo popolo e tutte le tue ricchezze». «Se ci riusciste, vi ricompenserei adeguatamente. Ora lasciatemi riflettere sulle vostre proposte. Potete andare».
Varak si alzò per congedarsi. Felix si unì a lui, provando un vago sollievo all'idea di allontanarsi dal cospetto del re e trovare qualcosa da mangiare.
«Tangrim Barba di Fuoco», disse Gothrek, «ho un desiderio irresistibile».
«Dimmi, Gothrek Gurnison».
«Voglio stanare questa creatura che chiamate il terrore, per poi ucciderla o incontrare il mio destino».
Re Tangrim guardò Gothrek sorridendo e parve prendere in considerazione la sua richiesta. In quel momento si udì il suono lontano di un corno. Dopo pochi istanti, un nano irruppe nella sala del trono e avanzò verso il re. Tangrim gli fece segno di avvicinarsi, poi ascoltò le sue parole. Quando il messaggio finì, aveva un'espressione molto tetra.
«Sembra proprio che non avrai bisogno di stanare il mostro, Gothrek Gurnison. Sta venendo qui adesso, accompagnato da un intero esercito».
«Fantastico», pensò Felix. «E io non ho neanche potuto consumare l'ultimo pasto».